non ti giudica, con telefonate in diretta.
Buongiorno a tutti, porto i saluti del presidente Antonio Matafuri, che purtroppo è impegnato in corte d'appello e quindi non ha potuto raggiungerci. Oggi è un corso relativamente all'avvocato 4.0, quindi le opportunità, diciamo, degli avvocati sul web. È vero che sì, che ci sono delle opportunità, però dobbiamo stare molto attenti, perché noi del Consiglio dell'Ordine ultimamente stiamo notando dei fenomeni alquanto allarmanti. Ci sono delle piattaforme che offrono incontri tra clienti e avvocati, come la piattaforma Pronto Pro. Questa piattaforma, che è una piattaforma gratuita sia per l'utente sia per l'avvocato, sembrerebbe un'opportunità di lavoro, ma invece non è un'opportunità di lavoro, anzi è un modo per far sì che l'avvocato paghi del denaro a loro senza avere alcun servizio. Infatti funziona in questo modo questa piattaforma: un cliente, un utente web, si collega a questa piattaforma e compila un format dove sta scritto che cosa hai bisogno, consulenza di un avvocato, commercialista, idraulico, qualsiasi tipo di professione. Se scegli avvocato, la prima schermata ti chiede che materia è, se è civile, penale, famiglia, minori in particolare, poi ti chiede se è un'attività giudiziale o un'attività stragiudiziale, poi se tu vuoi scrivere due righe di cosa si tratta, puoi scrivere queste due righe e poi devi scrivere che zona è dove tu abiti. Dall'altra parte, questo Pronto Pro invia una segnalazione agli avvocati della zona, e questi avvocati devono inviare un preventivo senza conoscere di che cosa si tratta, perché molte volte loro scrivono: ho bisogno di un avvocato civilista o di un avvocato matrimonialista. I primi 5 preventivi che arrivano come velocità acquisiscono il diritto di poter contattare questo cliente.
Luigi già si sta registrando.
quindi è l'avvocato che contatta il cliente. Già questa è una cosa: l'avvocato non può contattare direttamente un potenziale cliente, contatta il cliente, ma il bello è che per ogni interazione che hai col cliente devi pagare a Pronto Pro un credito pari a 2,20 euro. Ma dopo aver pagato questo 2,20 euro, che poi potrebbe essere anche un'interazione di 5-6 volte, quindi può essere 15-20 euro, non è detto che il cliente ti scelga. Se il cliente non ti sceglie, hai perso questi soldi, in poche parole. E loro si giustificano, dicono: ma tu devi ringraziare, perché come un consumatore entra in un negozio, non è detto che chi entra in negozio deve comprare lo stesso. Lo stesso equipara, in poche parole, una consulenza di un avvocato a un negozio. Cioè, questo è abbastanza grave per quanto riguarda il decoro della nostra professione. È allarmante il fatto che un avvocato deve inviare un preventivo senza conoscere di cosa si tratta, anche questo è una cosa molto allarmante. E vogliamo sottolineare che utilizzare questo tipo di piattaforme, che nascondono delle forme di accavarramento di clientela, è vietato dall'articolo 37 del codice deontologico. Il codice deontologico ci impone: noi non possiamo avere degli intermediari né per quanto riguarda i clienti, né tantomeno poter pagare per poter avere queste intermediazioni. E poi noi non possiamo fare consulenze presso il cliente. In questo modo, invece, nel momento in cui chiamiamo noi il cliente, violiamo anche questo tipo di deal. Un'altra cosa che abbiamo notato riguarda la piattaforma For Legal. Questa piattaforma ormai viene utilizzata da molti enti pubblici, anche dall'ANAS, che è una piattaforma di aste tra avvocati. Si chiama, ormai il termine che viene utilizzato è quello del beauty contest. In poche parole, gli avvocati mandano il preventivo e fanno l'asta al ribasso. Chi fornisce il proprio servizio al prezzo più basso viene scelto. La gravità che abbiamo notato è che c'è un'assicurazione, la prima assicurazione, che è un'assicurazione online. Questa assicurazione, addirittura attraverso For Legal, ha inviato a tutti gli iscritti a questa piattaforma la possibilità di iscriversi a un albo pagando 400 euro di iscrizione. e da questo albo ti garantiscono che potresti essere scelto per difendere la prima assicurazione per quanto riguarda però i sinistri attivi, e questa è una delle cose abbastanza grave, perché generalmente la compagnia di assicurazione ha un albo di fiduciario per quanto riguarda il passivo. Nel momento in cui viene chiamata in giudizio è la prima volta che si vede che un'assicurazione addirittura gestisce l'attivo del proprio portafoglio, andando in contrasto con i propri interessi e con gli interessi dell'assicurato. E noi, come io faccio parte del nucleo di monitoraggio locale sull'eco compenso insieme ai consiglieri De Rosa e Carini, stiamo comunque preparando una serie di delibere per denunciare tutto ciò al CNF, e vorremmo in poche parole inviarlo anche all'IVASS, al studio di vigilanza delle assicurazioni, perché è abbastanza allarmante che una compagnia di assicurazione addirittura scelga degli avvocati per fare degli sinistri attivi. Non vi voglio più tediare con le mie parole, lascio la parola al consigliere Carmine Forest.
Quindi, allora, oltre a Luigi, chi si è registrato? Solo Pierluigi, vabbè, allora già possiamo soltanto segnalare il malfunzionamento. Vabbè, diciamo che innanzitutto grazie a tutti quanti per essere qui. Ovviamente siamo ormai nella retorica, ma in realtà non è retorica, perché essere qui, diciamo sì, a fine giornata, vuoi per l'interesse dell'argomento trattato, vuoi per una necessità, siamo a fine anno, di raggiungere l'obiettivo annuale o triennale, che so sia, però è già apprezzabile avervi qui. Però un ringraziamento lo voglio fare in maniera particolare a chi è qui con me, a Pierluigi innanzitutto, che ci sta dando una mano con i collegamenti e quindi direttamente da Cagliari, quindi da apprezzare, è venuto appositamente, però ormai è napoletano a tutti gli effetti. Quindi
se napoletano,
ti hanno lasciato nel Tirreno, in mezzo al mare.
Ma tu faccio andare, saltando il comune.
In modo particolare tengo a ringraziare Milena, ovviamente Giacomo, che ormai abbiamo formato questa coppia tipo Stanley e Olio, Gianni e Pinotto, vabbè, ormai viaggiamo su questi binari. Ma in modo particolare l'amica Milena Miranda ed Elio, che ormai è diventato la nostra risorsa principale per quello che riguarda, ovviamente dal punto di vista associativo, ma anche della professione in generale, perché con la sua data protection law e la sua esperienza è sempre pronto sul pezzo a risolvere quelle che sono, a trattare, a discutere quelle che sono le questioni legate in modo particolare sia al discorso privacy, ma in generale per quello che tutto riguarda il mondo dei social e quant'altro. Non a caso noi oggi l'abbiamo messo qui in prima linea, proprio per avere da lui delle lucidazioni, e quindi dopo potete pure portarvela a casa e chiedergli quello che volete. Ovviamente voglio partire da quello che la denuncia fatta dal consigliere Iacomino, e io non mi meraviglio. Siamo purtroppo in un contesto in cui si cerca di sopravvivere, ed è facile che soggetti terzi cercano di lucrare su questo stato di, ormai diciamo così, critico della professione. Un mercato ormai saturo, ma questo ormai è retorico, forse l'ho detto fin troppe volte e sarebbe necessario un attimino passare dalle osservazioni ai riscontri, diciamo così, positivi di questo stato patologico della professione. Che mi permetto comunque di registrare su quello che sono ormai le iscrizioni e le cancellazioni settimanali, quando siamo passati da una netta prevalenza delle iscrizioni rispetto alle cancellazioni. Oggigiorno registriamo invece il dato inverso. Stanno aumentando vistosamente le cancellazioni, vuoi frutto proprio di questa situazione di un mercato che appunto oltre che saturo, anticoncorrenziale. I giovani, questo ovviamente per quanto riguarda l'albo, si riscontrano sempre meno presenze da un punto di vista dei giovani praticanti, questo anche perché ormai la professione si è esteso il concetto che ormai la professione appunto non naviga più nell'oro come era prima, salvo ovviamente faccio un discorso, come in tutte le situazioni, in tutte le categorie ci sono sempre delle distinzioni. Ovviamente io mi rivolgo a quella che rappresenta l'avvocatura media, mi inserisco pure in questo contesto, e soprattutto l'avvocatura giovane, che si inserisce appunto in un contesto professionale dopo tanti anni di sacrifici, dopo un esame che non rappresenta fosse effettivamente l'emblema dei criteri meritocratici, e si ritrova appunto a non avere uno stipendio, quindi a dover sacrificarsi, a dover far fronte a quelle che sono le dinamiche di bilancio tra attivo e passivo, e spesso la voce passiva è superiore a quella dell'attivo. Ma questo non è un modo per dire cancelliamoci, cancellatevi tutti, anzi, questo deve essere un modo per dire c'è uno stato di difficoltà, è una professione che rappresenta, continua a rappresentare un punto imprescindibile nella società attuale. In qualsiasi stato sociale la professione di avvocato è la garanzia essa stessa per il fatto che esiste dei diritti del cittadino. E per questo l'amore per questa professione e la consapevolezza della necessità che essa stessa non possa soccombere a quelle che sono le dinamiche di mercato devono portare l'avvocatura stessa a rimboccarsi le maniche, a farsi essa stessa portavoce e caricarsi quelli che sono i problemi non solo dello studio, del proprio studio professionale, ma quelli della professione stessa. E su questo ovviamente un primo punto potrebbe essere quello di riacquisire verso l'esterno la giusta considerazione, perché noi questa l'abbiamo persa perché appunto perché all'esterno percepiscono questa lotta al ribasso tra di noi, all'esterno percepiscono io penso che in ogni famiglia ci sia almeno un avvocato quando va bene. E quindi contribuire con una condotta non del tutto decorosa sui social, che sono una grossa cassa di risonanza, questo contribuisce a sua volta a inficiare quella che è la figura dell'avvocato, quella che è la percezione all'esterno della nostra categoria. Ovviamente sentitevi liberi di pubblicare quello che volete, non vuole essere da parte mia una ramanzina, anzi forse pure io avrò pubblico, controllate, monitoratemi, segnalatemi se ho assunto una condotta sbagliata. Ma penso che è importante da parte di tutta la categoria professionale l'assunzione della consapevolezza di una giusta gestione di quella che è la propria immagine sui social, perché i social possono essere al tempo stesso una grossa opportunità, e forse sicuramente Elio ci chiarirà in che modo, ma al tempo stesso avere un grande effetto boomerang, tornarci contro e buttare anni e anni di studi, sacrifici in un click nel cestino dei rifiuti, perché poi la nostra considerazione all'esterno viene percepita per quella che è l'immagine che noi trasmettiamo all'esterno, o il post che pubblichiamo, il commento. Quindi sotto questo profilo non voglio essere ripetitivo, ma è necessario che ci sia per la professione che noi esercitiamo, per il giuramento che noi abbiamo prestato, un maggiore controllo da questo punto di vista. Comunque prendere atto del fatto che vanno di pari passo con quelli che sono i mass media, i mezzi di comunicazione, e sotto questo profilo ovviamente ci deve essere un attimino un intervento anche da parte delle istituzioni, noi Consiglio dell'Ordine, a cercare di temperare quella che è la cassa di risonanza degli stessi, soprattutto con riferimento a quella che è la gestione dei media da parte degli organi, delle procure, delle autorità giudiziarie. E questo faccio riferimento a ipotesi in cui soggetti, avvocati, professionisti, giustamente o ingiustamente, questo poi sarà il terzo grado di giudizio a dire se un soggetto è responsabile o meno, ad evitare che quei soggetti che si ritrovano coinvolti in situazioni processuali spiacevoli vengano esposti a una gogna mediatica. Perché una volta che un soggetto che si ritrova coinvolto nell'ambito di un processo penale, basta quella notizia per rovinargli una reputazione, e sicuramente una sentenza di proscioglimento, una sentenza di assoluzione non avrà lo stesso effetto rispetto a quella che è stata la diffusione della notizia iniziale. E di questi casi ce ne sono, ovviamente non faccio riferimento ai nominativi specifici, ma con riferimento all'ultima bomba mediatica scoppiata per quanto riguardava la questione delle truffe assicurative, ci sono dei colleghi che sono stati esposti sui giornali, questi giornali a loro volta screenshottati, commentati, pubblicati, girati, condivisi. L'ha vista tutta Italia, l'avvocatura non ci fa una bella figura perché poi ovviamente non esce soltanto distrutto il singolo collega, ma ne esce distrutta tutta la categoria professionale, perché poi ovviamente non c'è la lucidità di distinguere, noi che siamo nell'era del populismo, di distinguere l'erba dal fascio. E a tempo stesso questi soggetti, come vi dicevo, sono capitati dei soggetti che sono stati poi alla fine, le loro posizioni sono state alla fine archiviate o addirittura assolti nel merito con un provvedimento definitivo. Quindi sicuramente ci deve essere un'opportuna e attenta gestione dei profili personali, ma al tempo stesso ci deve essere una giusta mediazione, un giusto contemperamento di quello che sono appunto le esigenze informative con quelle che sono le esigenze di tutela dell'immagine e del decoro dei singoli professionisti e per essi dell'intera categoria professionale. Mi piacerebbe dilungarmi, tanto vedo che vi state annoiando, quindi mi piace tenervi ancora più annoiati. No, sto scherzando, giusto per un attimino spezzare il ritmo. Ma sotto questo profilo sicuramente va rivista anche quelle che sono le ultime linee guida con riferimento a quella che è la diffusione delle ordinanze di custodia da parte della procura stessa agli organi di stampa e ai mass media in generale. Voglio a questo punto fermarmi perché mi sono reso conto che sono andato troppo avanti, e a questo punto dare direttamente la parola al nostro amico Elio Enrichelli e ringraziarvi ancora una volta per la vostra pazienza.
Salve a tutti, spero si senta. Ringrazio Carmine innanzitutto, io invece cercherò di essere molto breve. Come Carmine ha detto bene, il convegno di oggi riguarda essenzialmente la presenza dell'avvocato online e la possibilità di utilizzare determinati strumenti che sono oggi alla portata di tutti, però chiaramente vi è una differenza tra un utilizzo personale e un utilizzo professionale degli stessi, che oggi praticamente si stanno sovrapponendo. Sappiamo che ognuno di noi ha un'identità online formata da tutte quelle informazioni che il web recepisce su di noi, soprattutto attraverso i social network, che chiaramente sono lo strumento più semplice per ognuno di noi per accedere al web e avere una propria presenza, una propria identità digitale. Chiaramente oggi l'identità digitale, creando anche una reputazione online, diventa sempre più importante, soprattutto per un professionista. Dovete considerare che l'utilizzo dei social network da parte dell'avvocato in realtà non è così scontato. Nel 2011 il CNF faceva un parere in cui affermava che l'avvocato può utilizzare social network a fini personali, non invece a fini professionali, in quanto diceva che sostanzialmente non ci si può aspettare che i COA, soprattutto quelli con numerosissimi iscritti, vadano a vigilare sulla presenza nei social network e su quello che scrivono tutti i propri iscritti per verificare appunto se possano rispettare i canoni del vecchio articolo 17 bis del codice deontologico, che poi è stato abrogato. Quindi essenzialmente con la riforma del codice deontologico e ovviamente con la parallela diffusione in maniera massiva e massiccia dei social network tra tutta la popolazione italiana, che sostanzialmente è venuto meno questo divieto di utilizzo dei social network. Oggi gli articoli di riferimento principali per la presenza online di un professionista e in generale per la sua attività di pubblicità sono l'articolo 17 del codice deontologico e l'articolo 35, che in realtà in buona parte si vanno anche a ripetere. L'articolo 17 è sull'informazione sull'esercizio dell'attività professionale, dove tra l'altro specifica al comma 2, che le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbano essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie, suggestive, non comparative. Quindi essenzialmente il nuovo articolo 17 prevede espressamente la pubblicazione anche online di informazioni sull'avvocato. Prima vi erano numerosi limiti anche alla tenuta di un sito web da parte di un avvocato, che doveva essere per forza tenuto nella forma di un dominio che abbia il nome dell'avvocato stesso, non in forma di studio, non poteva essere appoggiato ad altre forme di pubblicazione come riviste o altro. Tutti questi divieti previsti dal CNF e dal codice deontologico sono venuti meno, necessariamente anche a causa dell'evoluzione tecnologica. L'articolo 35 invece parla ancora dei doveri di corretta informazione. Anche qui vi sono una serie di elementi che spaziano tra elementi di carattere generale, ad esempio la non utilizzabilità del titolo di avvocato da parte di chi è praticante o di chi non è avvocato e così via, a doveri di verità, non comparazione, eccetera, nel farsi pubblicità essenzialmente anche online, ovvero ad esempio online io non potrò fare un preventivo comparatistico rispetto al mio collega, oppure comparare quello che io ho ottenuto come risultati in determinate cause rispetto ad altri colleghi e così via. A questi articoli va collegato un altro articolo importante, che è il divieto di accaparramento di clientela, che si ricollega a quello che ci diceva prima il consigliere Iacomino, ovvero non è possibile, come sapete, acquisire clientela a mezzo di agenzie o procacciatori, non è possibile l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi, ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi, è vietato offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti. Capite che molti mezzi che l'avvocato potrebbe utilizzare al di fuori dei social network, parliamo di questi nuovi strumenti che adesso andiamo a analizzare brevemente, almeno nei casi principali, potrebbero andare a violare questi dettami del codice deontologico, perché chiaramente uno strumento come quello che Giacomo ha citato di Pronto Pro si pone in effetti come una sorta di procacciatore, come un intermediario. Tra l'altro noi dobbiamo anche riconoscergli una sorta di onorario, di contributo per averci procurato quel cliente. Quindi chiaramente siamo in un caso che sembra essere in pieno contrasto col codice deontologico. Però il punto della mia relazione è proprio questo, poi arriverò a questa conclusione: quali sono i limiti del nostro codice deontologico rispetto a quelli che sono i principi del libero mercato, ovvero fino a che punto il codice deontologico, a cui noi siamo tenuti al rispetto come professionisti avvocati, ci può limitare rispetto all'utilizzo di determinati strumenti. Non ce lo può dire il CNF, ce lo deve dire qualcuno che sta anche al di sopra, cioè il giudice, e a questo arriverò. Avete sentito parlare in queste ultime settimane di questo che avete alle mie spalle adesso, che è l'Amazon IP Accelerator, ovvero la possibilità che ha dato Amazon in America di servirsi di servizi legali sulla propria piattaforma. Tutti voi conoscete Amazon, capite insomma che è un catalogo merceologico che era nato inizialmente per dei libri e poi si è esteso praticamente a tutte le merci del mondo. Adesso tra queste merci, in questo catalogo, sono finiti anche gli avvocati. Questo per il momento è avvenuto in America. Io credo che potenzialmente potrebbe avvenire anche in Italia, e attualmente si rivolge soltanto alla tutela della proprietà intellettuale. Sapete che nel campo dei marchi e dei brevetti e così via le prestazioni sono più standardizzate, si tratta di operazioni essenzialmente burocratiche, non c'è quell'intuitus persona così forte come in altri campi, e così che si è potuto insomma già in questo primo settore, in questo primo campo, andare a specificare questo tipo di possibilità. Questa è la pagina di Amazon di cui vi sto parlando, che appunto pubblicizza la possibilità di rivolgersi a Film Law a prezzi competitivi, e dice praticamente: parla con una law firm oggi, quindi parla con uno studio legale oggi, quindi è chiaramente un intermediario con la possibilità anche di avere prezzi più bassi della media e così via, con grandi firme law che si occupano di questi campi. Prima di andare appunto su quello che sono chiaramente i profili deontologici di un simile comportamento qualora venisse anche in Italia, e ripeto, potrebbe potenzialmente, vado ad esaminare anche alcuni altri casi. Non mi dilungo su Pronto Pro perché ne ha già parlato Giacomo. Come vedete non prevede costi di iscrizione o di intermediazione diretta, ma prevede l'utilizzo di crediti per parlare con il proprio cliente, quindi chiaramente è soltanto una forma simulata per ottenere questo tipo di compenso sulle prestazioni che vengono acquisite. Questo invece è un altro strumento molto particolare, che forse molti di voi conosceranno, perché c'è anche una campagna massiva di pubblicità con cui Loro evidentemente, essendosi impadroniti con grande facilità dei nostri contatti attraverso il sito del CNF probabilmente, o dei COA, che comunque questo vabbè sarebbe un altro profilo, mettono alla mercé di tutti questi dati, personalmente sono stato contattato telefonicamente molte volte, anche se ho rifiutato, ho chiesto la cancellazione dei dati eccetera. Cosa fa Pronto Professionista? Ci offre di stare sul loro portale, che è un portale vetrina, in cui però dobbiamo garantire agli eventuali clienti che ci contatteranno una prima consulenza gratuita. Innanzitutto ci chiedono un prezzo per stare su questo portale vetrina, simile a Subito per così dire, che varia intorno ai 100-150 euro al mese. Inoltre promettono questa prima consulenza gratuita, che sembrerebbe essere in aperto contrasto con l'articolo che vi ho citato prima. È vietato offrire omaggio o prestazione a terzi, ovvero corresponsione promessa di vantaggi per ottenere difesi o incarichi. Un omaggio potrebbe essere una consulenza gratuita, che in effetti secondo il CNF può essere illegittima. C'è un caso particolare che è arrivato alla Cassazione nel 2010, il caso di questa agenzia ALT, ovvero un avvocato aveva creato un'associazione simile a un CAF in cui faceva diciamo consulenza legale con una prima consulenza gratuita. Tra l'altro la particolarità, oltre agli aspetti che stiamo esaminando di questa associazione, era che era innanzitutto fatta su bordo strada, quindi come se fosse un negozio, e poi si chiamava appunto ALT, quindi con un grande cartello che diceva ALT, che ovviamente intimava le persone di fermarsi, e quindi poteva essere anche in questo modo in qualche modo ingannatorio. In questo caso la Cassazione va a confermare quello che disse il CNF, ovvero che quando questa agenzia parlava di consulenza gratuita, in realtà non si intendeva una consulenza vera e propria, ma semplicemente una sorta di primo contatto gratuito, che nella prassi è già gratuito, questo diceva il CNF, quindi già uno smacco diciamo alla nostra dignità. In ogni caso diceva, essenzialmente non lo censurava quindi per accaparramento di clientela, ma piuttosto per divieto di informazioni ingannevoli, perché quel primo consulenza non era una prima consulenza, era soltanto un primo contatto, e quindi forse il caso di Pronto Professionista che vi ho appena citato potrebbe ricadere in questo caso, ovvero o in accaparramento di clientela oppure in informazioni ingannevoli, se quella che si chiama consulenza non è una vera e propria consulenza ma è semplicemente un contatto. Questo invece è l'altro caso che è arrivato diciamo all'attenzione del CNF e così via, ovvero l'avvocato può stare su Groupon o su siti simili che offrono scontistica agli utenti. Voi conoscete Groupon probabilmente per i menu, i ristoranti, le spa eccetera. Faccio vedere invece, a parte vi basta fare, non, riporto solo questa screen che tra l'altro è di uno studio di Firenze, vi basta fare una ricerca su Google, cercare avvocato Groupon Napoli eccetera, troverete molti colleghi che già sono su Groupon. Sì, questo invece è particolare perché per il tipo di offerta che fa, una trattazione di un procedimento stragiudiziale senza ricorrere alle vie legali a 39 euro invece di 500, oppure due procedimenti a 69 invece di 1000. E poi ci stavano anche altre offerte che poi non sono più disponibili, vabbè, ormai sono andate esaurite. Esatto, quindi praticamente chiaramente vi rendete conto del livello a cui siamo arrivati. Adesso secondo voi può stare, questo è stato tra l'altro censurato poi dal COA di Firenze, che aveva chiesto la rimozione eccetera, per il momento l'offerta si trova ancora su Groupon, semplicemente la dà come non disponibile, quindi attualmente non potete comprare purtroppo questi pacchetti. Il CNF si era trovato a discutere di questa occasione già anni fa, perché venne fatta una richiesta di parere sull'utilizzabilità da parte degli iscritti di un ordine di Groupon e un suo vecchio antesignano, che è questo Amica Card, che esiste ancora anche se meno utilizzato, che diciamo il funzionamento è simile a Groupon: si fa una card, si hanno degli sconti per accedere a vari tipi di servizi, da Compib, Old Wild West, insomma vedete che ci sono vari tipi di possibilità, tra cui c'erano anche degli avvocati. Il CNF iniziò questa battaglia in cui aveva censurato l'utilizzabilità di questi strumenti, dicendo che appunto sono in contrasto con i divieti di accaparramento di clientela e così via. Che cosa succede? Che l'Agicom commina una multa di quasi 1 milione di euro al CNF per comportamento anticoncorrenziale. E una multa importante, poi venne anche in qualche modo ridotta successivamente, però non per via giudiziaria, per via probabilmente politica, perché invece in via giudiziaria il CNF andò a impugnare questa multa della Agicom e il TAR gli diede torto, ovvero la sentenza 8778-2015, il TAR disse che effettivamente le limitazioni imposte dal codice deontologico sono anticoncorrenziali. Non può infatti individuarsi, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, in amica card un intermediatore che procura un incontro tra il soggetto che cerca una prestazione professionale e professionista che offre tale servizio. Amica card, infatti, mette solo a disposizione dell'avvocato, in cambio di un corrispettivo in denaro, uno spazio online nel quale questi può presentare l'attività professionale svolta e proporre uno sconto all'utente che decida di utilizzare i suoi servizi. Come correttamente chiarito dall'autorità nel provvedimento impugnato, il ruolo svolto dall'amica card non è molto diverso da quello di chi affitta uno spazio di un giornale consentendo al professionista di pubblicizzare l'attività svolta. Quindi il fatto che ci fosse uno sconto, un omaggio, che è esplicitamente previsto dall'articolo 37 del codice deontologico, venne ignorato dal TAR, che ritenne che al contrario prevale quindi il diritto al libero mercato, alla libera concorrenza. La piattaforma amica card, ci dice il TAR, non è altro che un lecito strumento con il quale gli avvocati possono farsi pubblicità cercando di creare un primo contatto con il potenziale cliente, fermo restando che per l'eventuale conferimento del mandato, non essendo il primo approccio per nulla vincolante, si seguiranno le vie ordinarie, quindi non si stipulerà il contratto online, ma ovviamente vi dovete far firmare la procura. Vabbè, questo diciamo era un'ovvietà. Il CNF impugna davanti al Consiglio di Stato, che rigetta anche l'appello. Questa è ancora più recente, 1164/2016. Vi riporto solo una parte significativa, perché poi il Consiglio di Stato ha riportato le conclusioni del TAR, in cui si dice: si è in presenza di una nuova modalità di pubblicità dell'attività professionale che, per quanto si discosti in alcune sue componenti dai modelli tradizionali, presenta i caratteri di un'attività lecita, espressione dei principi di libera concorrenza. Questa diciamo definizione che il Consiglio di Stato fa di amica card potrebbe valere in realtà per tutti gli strumenti che vi ho citato, da Pronto Professionista ad Amazon, a Groupon stesso, perché tra l'altro nel parere in realtà del CNF riguardava anche Groupon, anche se poi il contenzioso si svolse contro amica card. E quindi sostanzialmente la morale è questa, che simili strumenti sembrano in aperto contrasto con il codice deontologico, probabilmente anche con i principi proprio di dignità della nostra professione, soprattutto in alcuni episodi che vi ho citato. Tra l'altro, ripeto, mi sono astenuto anche quello era fatto in maniera anonima, mi sono astenuto a riportare alcuni annunci che ho trovato online di colleghi che sono presenti su Groupon o siti simili che fanno trattamenti simili, però secondo invece la giustizia amministrativa ad oggi i principi di libera concorrenza e di libero mercato sono prevalenti, quindi in realtà il codice deontologico ha dei limiti, quindi tecnicamente non ci può vietare di utilizzare simili strumenti, sarà poi all'avvocato.
Però ripeto, quando riguarda la giustizia amministrativa, ma può essere segnata la disciplina.
Il microfono se non viene registrato.
Questo riguardava l'oscuramento per quanto riguarda questi siti, per fare in modo che questi siti non operassero più. Allora il Consiglio di Stato aveva detto che in effetti questi siti sono legittimi, però l'avvocato che nel momento in cui utilizza questi siti, che secondo il CNF, secondo i consigli dell'ordine, viola l'articolo 37 del codice deontologico, può essere inviato sicuramente in disciplina, poi sarà la disciplina a decidere, può deciderà la Cassazione, non deciderà la giustizia amministrativa.
Quella questione me la ricordo molto bene, sono andato anche a riguardarmelo. Il CNF fu condannato per quella, aveva impugnato, scusate vi do le spalle, aveva impugnato al TAR e poi perse al Consiglio di Stato, ma poi l'AGICOM contestò al CNF la mancata ottemperanza alla delibera dell'AGICOM e venne risanzionato il CNF perché sul portale del CNF manteneva il vecchio codice e col divieto di fare pubblicità. Quindi il CNF fu sanzionato due volte e costretto a cambiare l'articolo 35 contenente il divieto di pubblicità.
Però
quindi, cioè,
l'accaparramento è un'altra cosa.
Noi sì, no, 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 però il CNF venne condannato e quindi non è, possiamo dire, la rilevanza deontologica cioè, potrebbe esserci
no,
ancora.
No, dico, per quando riguarda la pubblicità non c'è, ma nel momento in cui c'è l'articolo 37 che vieta all'avvocato di corrispondere a un intermediario all'accaparramento ci sta sempre, quindi l'avvocato può essere sicuramente censurato, può essere mandato in disciplina.
Se posso, sì.
sostanzialmente il problema è questo, che ci sono praticamente due pesi e due misure in cui si trova l'avvocato. Dal punto di vista disciplinare e deontologico sarebbe un illecito. Secondo la giustizia amministrativa, come bilanciamento tra principi contrapposti, non sarebbe invece possibile per il CNF andare a sanzionare, siccome i principi deontologici sono principi che una professione si autoimpone.
Contro la disciplina c'è ricorso in Cassazione, quindi non è il diritto di non è la giustizia.
Giudice ordinario non si è ancora.
Abbiamo visto fino adesso.
Sì.
La giustizia amministrativa abbiamo visto come si sta politicizzata. Il momento in cui il MEF fa un bando e prevede la consulenza gratuita, viene impugnata la giustizia amministrativa al TAR, dice che non può essere impugnato questo bando perché non è esistente il compenso, perché è pari a zero, quindi non viene violato l'equo compenso perché non è previsto compenso. È evidente che il TAR è politicizzato, è evidente il tentativo di in qualche modo di uccidere una professione, quella dell'avvocato, perché è l'ultimo baluardo della democrazia. In verità le banche, le assicurazioni, la finanza ha paura dell'avvocato, perché l'avvocato difende i diritti dei cittadini, dei piccoli cittadini, perché le banche, le assicurazioni riescono in qualche modo a vessare il piccolo cittadino, non il grande. Il piccolo cittadino, nel momento in cui non gli conviene rivolgersi all'avvocato, i suoi diritti non vengono tutelati, e noi dobbiamo impedire tutto ciò, e quindi noi dobbiamo per forza combattere queste forme che non fanno altro che buttare discredito sulla nostra professione. E infatti una cosa che per mio giudizio, secondo me, nei social continuare a scrivere gli avvocati sono i nuovi poveri non fanno altro che far capire a questi avvoltoi che noi siamo in difficoltà, e di buttarsi come avvoltoi sulla nostra carcassa. È inutile che ce lo diciamo sui social che noi siamo i nuovi poveri,
Giacomo,
siamo poveri, ce la possiamo dire tra di noi. Non è che uno dicendolo non è più povero,
non è soltanto
perché io gli operai sui social non li leggo che stanno in difficoltà. Io vedo solo avvocati che siamo in difficoltà, non arriviamo a fine mese. E allora il cliente che cosa dice? Cioè, vabbè, questo non arriva a fine mese, io mi compro la sua fame.
Della realtà di questo, però, tu mi insegni, c'è anche un problema che abbiamo tra i colleghi che accettano condizioni assolutamente inaccettabili
dal punto di vista deontologico.
Non è soltanto il cittadino, questo però è un problema.
E perciò dovrebbero essere segnalati alla disciplina. Questo è quello che io questo sto dicendo, che noi dobbiamo difenderci in questo modo, segnalandoli alla disciplina. Nel momento in cui un avvocato viene sospeso, nel momento in cui fa una separazione a 100 euro, a 200 euro, e noi viene sospeso, se funziona in una realtà virtuale, possiamo dire, in un mondo ideologico, dove questi vengono sospesi, e vede che nessuno più lo fa. Perché tu comunque, se tu offri il tuo servizio a 200 euro, poi dici che non puoi pagare la cassa, è normale, perché tu per pagare, ognuno di noi parte con meno 300 ogni mese. Nel momento
Giacomo,
in cui tu offri
ma se un
servizio...
procedimento disciplinare dura 2 anni, dove
no, adesso sembra
questa...
che si stanno sembra, sono un po' più veloci, finiscono tutti con l'ammonimento verbale, però sembra che sono molto più veloci.
Siamo punto e da capo.
Comunque concludo dicendo, Giacomo ha ragione, io non voglio dire che è giusto quello che ha detto la giustizia amministrativa, anzi giustamente ha citato un caso che mi è molto diciamo caro, che è questo del MEF, che non so se sapete ho difeso io l'associazione dei professionisti al TAR Roma. L'anno scorso avevamo vinto a Napoli la battaglia sull'equo compenso, tra l'altro a questo punto è rimasta l'unica sentenza che ha annullato un bando a causa dell'equo compenso, e adesso invece il TAR Roma dice no, se viene fissato un compenso pari a zero non si applica l'equo compenso, si applica soltanto che viene fissato un compenso, quindi 1 euro sarebbe illegittimo, 0 euro sarebbe legittimo. Chiaramente sì, è una sentenza politica, è un attacco, così come probabilmente lo sono state queste, perché come ha giustamente ricordato per Luigi, poi non sono riuscito a finire il discorso, no, figurati, ha fatto bene a dirlo, è stata poi anche rifatta la sanzione al CNF che non aveva ottemperato, quindi è chiaro che sono attacchi per dire, insomma, sì, vi siete dati dei principi, eccetera, ma c'è qualcosa che è sopra di voi, insomma. E poi questo, diciamo, è per quanto riguarda l'utilizzabilità di questi strumenti. Chiaramente la reputazione online è qualcosa di più grande, non riguarda soltanto quello che ci facciamo da soli, quindi quando utilizziamo questi strumenti, che ripeto dovrebbe essere un controllo diffuso sia dei colleghi presso i colleghi, sia dei colleghi verso se stessi, cioè anche in misura andare ad utilizzare certi strumenti, offrire certe offerte o altro proprio per la dignità della professione stessa. L'altro punto invece, gli attacchi che subiamo, come ha fatto giustamente riferimento Carmine, la gogna mediatica che hanno subito molti colleghi in varie situazioni. Personalmente difendo un gruppo di persone che fanno parte di quella famosa vicenda dell'anno scorso sull'utilizzo delle marche da bollo contraffatte, che vennero chiamati avvocati a cattoni. Non so se ricordate, ci furono alcuni articoli a partire da un giornale che si chiama Caserta C'è, che pubblicò direttamente l'elenco di tutti questi avvocati, e quando poi arrivarono alcuni
elenco, nomi, cognomi, date di nascita. Gli studi, gli indirizzi degli studi.
Successivamente sono arrivate alcune diffide forti da parte di alcuni diretti interessati, e il giornale le ha anche presi in giro e ha pubblicato l'intero fascicolo degli atti di indagine. Sostanzialmente più o meno questa è la vicenda. Personalmente ho agito contro i singoli giornali, molti hanno anche cancellato. Caserta C'è persiste, è convinto di avere ragione, e siamo davanti al garante della privacy, davanti a cui stiamo facendo un reclamo che si sta prolungando, anche perché quest'anno, non so se sapete, si è rinnovato il collegio, e quindi praticamente siamo nella fase istruttoria. Praticamente questo, diciamo, mi serve semplicemente come collegamento, non solo per dire la reputazione online vale per tutto, ma anche per fare diciamo da ponte a quello che sarà l'argomento invece di Milena, che tratterà di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia che riguarda proprio il caso in cui ci sia un'attività denigratoria online e la possibilità degli intermediari online, insomma, di rimuovere eventuali contenuti dichiarati illeciti. Quindi lascio la parola a Milena, grazie.
Partiamo infatti da una sentenza della Corte di Giustizia europea che è del 3 ottobre, quindi recentissima. Questa sentenza è la causa C-18/18 nel procedimento tra Eva Glauschig-Pirzek, ha un cognome assurdo, per cui è inutile che ve lo dico, comunque è una signora che è stata deputata dei Verdi, signora austriaca, contro Facebook. Facebook in questo caso finora aveva sempre vinto, o comunque non era stata condannata, viene condannata. La domanda è stata presentata nell'ambito di questa controversia, appunto, tra questa deputata. Sì, vabbè, davanti alla Corte di Giustizia. Davanti alla Corte di Giustizia europea è la prima sentenza di condanna contro Facebook e viene condannata la Facebook Ireland Limited, che è la sede legale presso la quale si trovava il sito del social network Facebook, sul quale un utente di Facebook aveva leso l'onorabilità e quindi aveva offeso questa deputata dei Verdi. L'onorabilità di questa signora rappresenta, cioè in realtà l'onorabilità e la reputazione non sono assolutamente lontane da quella che è l'onorabilità e la reputazione dell'avvocato. Perché è importante questa sentenza? Che vi invito peraltro ad andarvi a guardare. In questa sentenza, ovviamente, come in tutte le sentenze della Corte di Giustizia europea, si fa riferimento sia al diritto dello Stato sia al diritto dell'Unione Europea, ma qua si va un pochettino oltre, perché questa deputata non solo ha ritenuto lesivo quello che era il commento, diciamo, nei suoi confronti personale, eccetera eccetera, ma è riuscita a far rimuovere praticamente proprio il profilo di questo utente. E questa cosa perché è importante? Perché lì dove, ne sentiamo parlare spesso anche a sproposito, no? Si usa il linguaggio dell'odio, si usa il modo, no, di denigrare una determinata, un determinato personaggio, una persona pubblica. La lesione dell'onorabilità della persona pubblica è sicuramente più rilevante che non la lesione, diciamo, dell'onorabilità del cittadino o comunque di un'altra persona. Questo per indicare che cosa? Che quando si fa un'informazione, un'attività come quella che fa Facebook, no? Cioè tu puoi postare sul sito, puoi postare su Facebook tutta una serie di informazioni, i tuoi commenti, quello che tu dici. Chi di noi, io non credo che in quest'aula ci sia nessuno che non utilizzi Facebook. Il limite importante è sulla reputazione. Dov'è che c'è la lesione della reputazione? Le informazioni che sono state oggetto, diciamo, di questa ingiunzione, quindi assolutamente di togliere dalla piattaforma tutte queste informazioni, sono determinanti per la cosiddetta reputazione online. Noi siamo abituati a considerare la reputazione come quella, diciamo, il concetto, no? Quello che io penso di un'altra persona. L'online ha cambiato tutto questo, perché prima si poteva parlare al bar, no? Del parlare male magari di qualcuno, oppure col portiere del palazzo. Nel momento in cui determinate informazioni passano su una piattaforma virtuale, questa piattaforma virtuale fa appunto da amplificatore. E mentre prima erano 10 persone, 50 persone, magari all'interno, no, di un piccolo centro uno poteva, come diciamo noi a Napoli, inciuciare di una determinata persona, adesso diventa una cosa che può essere diffusa addirittura in tutto il mondo. La reputazione online in realtà viene considerata appunto come reputazione digitale, ma non dobbiamo perdere di vista che il primo momento in cui la reputazione online è diventata importante è stato durante la campagna elettorale di Obama. Tutti quanti sappiamo poi come è andata a finire la campagna elettorale di Obama, ma che cosa fece Barack Obama? Per vincere le elezioni presidenziali, nonostante aveva un budget di gran lunga inferiore al suo avversario, è stato, cioè lui che cosa ha fatto? Ha fatto fare dal suo team un presidio totale del web, cioè lui aveva un team che presidiava tutto quello che veniva scritto sul web e monitorava costantemente i social network, cambiando ovviamente anche i suoi interventi, perché sappiamo come funziona, no? La campagna elettorale per la presidenza in America porta il futuro presidente americano ad andare in giro per i vari paesi dello Stato americano che non sono spesso in linea, no? Tra di loro, hanno una giurisdizione differente, un modo anche di pensare differente. Monitorando tutte queste informazioni, monitorando i social e quindi coloro che postavano di quel determinato stato, arrivava il candidato e, diciamolo, perché purtroppo la politica è anche questo, si presentava garantendo a quel determinato pubblico che avrebbe fatto quelle determinate cose. Quindi l'importanza, diciamo, monitorare il polso della situazione attraverso i social per un politico è fondamentale. Obama è stato diciamo il primo, ma insomma vediamo che anche oggi e anche in Italia non è molto diverso. Nella vita reale ovviamente ognuno di noi ha la sua reputazione, buona o cattiva che sia, ma la reputazione in realtà spesso condiziona la qualità e le modalità che contribuiscono alla formazione appunto del giudizio personale. Le componenti sono molteplici: la fama delle persone che si frequentano, la sfera dei valori etici e morali, le azioni compiute e magari i progetti futuri, quello che uno dice io farò questo, farò quell'altro, spesso lo pubblicizziamo ai vari livelli sui nostri social. Tutto contribuisce alla nostra reputazione, però noi siamo avvocati e non dobbiamo mai dimenticare che se la web reputation, scusami se diciamo ti tolgo, è un'attività di raccolta e di monitoraggio di tutto quello che avviene, noi in realtà abbiamo un altro tipo di impegno, cioè noi facciamo gli avvocati e tutto quello che viene detto online rispetto a quello che è il nostro servizio che forniamo, no? con la nostra professione, può andare anche a nostro discapito. Potrebbe andare a nostro vantaggio se sapessimo utilizzare bene anche il web, ma può andare assolutamente anche a nostro discapito. Quindi dovrebbe diventare anche un'attività strategica. C'è già chi tra i professionisti si occupa di questo e c'è chi se ne occupa anche in maniera seria ed estremamente professionale, e c'è chi invece, appunto, come ci è stato detto dall'avvocato Enrichiello, fa tutt'altro. L'avvocato non lo dimentichiamo, quindi noi siamo tutti quanti avvocati, l'avvocato esercita la tutela in ogni sede del diritto, la tutela alla libertà, all'inviolabilità e all'effettività della difesa nel suo rilievo costituzionale e sociale, assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio. È un ministero che ogni avvocato deve esercitare vigilando sulla conformità delle leggi, la conformità delle leggi sia ai principi della Costituzione italiana che a quelli dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Unione, delle libertà fondamentali, eccetera, eccetera. Questo lo dice la Costituzione all'articolo 24, che tante volte dimentichiamo, no? Perché magari parliamo semplicemente del codice deontologico, si parla tanto dell'avvocato in Costituzione, in realtà noi già ci siamo, insomma, poi non so come potrà essere modificato, però insomma l'articolo 24 della Costituzione ci dice quello che siamo. L'avvocato non può essere quindi un semplice professionista. Io dissento, non mi ricordo se è stato l'avvocato Foreste o tu, Elio, a dire che possono esistere profili personali e profili professionali sulla piattaforma Facebook. Io dissento, per me il comportamento della persona trattino avvocato, persona avvocato, dell'avvocato non può essere differente sul profilo personale da quello praticamente professionale. Sì.
Il suo parere del 2011.
E io dissento.
Aveva detto lo potete utilizzare in modo personale ma non professionale. Vabbè, erano anche altri tempi.
Perché? Perché proprio l'avvocato non è un semplice professionista, è una garanzia di legalità, e la sua vita personale non può essere totalmente distinta dalla vita professionale. Mi spiego meglio. Se io esco di qui, no? E impazzisco e faccio delle cose, insomma, da non mi guarda il consigliere Iacomino, mi guarda preoccupato, no, non lo farò. e faccio, non so, esco di qui, inizio a prendere a schiaffi magari qualcuno in mezzo alla strada. Cioè, questo non è semplicemente la pazzia di Milena Miranda, è la pazzia dell'avvocato Miranda. Quindi il consigliere Iacomino o gli altri mi dovranno sicuramente non solo deferire diciamo, per quello che riguarda la deontologia. Così come se io sui social inizio a usare turpiloquio, inizio a trattare, diciamo, gli altri con, con parole non consone, io non sono semplicemente Milena Miranda, ma sono comunque un avvocato. Diciamo quell'attenzione in più. Attenzione che poi noi non dobbiamo dimenticarci, non è semplicemente l'attenzione che noi dobbiamo perché stiamo utilizzando un mezzo che poi ha una cassa di risonanza molto ampia. Noi tante volte dimentichiamo che quello che è il nostro giuramento, cioè noi quando abbiamo giurato di rispettare, quindi osservare i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione, dell'immagine e della professione forense. Quindi sono sostanzialmente d'accordo con chi dice anche continuare a dire i nuovi poveri, però i nuovi poveri effettivamente ci sono, ma sono in tutte le professioni, ci sono in tutte le professioni, e quindi sono assolutamente d'accordo. Comunque, giusto per farvi capire, anche il comportamento a volte nei commenti, no? Non è passato molto tempo dalla morte del brigadiere Cerciello Rega, che cos'era, credo il mese di luglio, il mese di luglio, e è dovuta intervenire in quel caso la stessa Unione delle Camere Penali Italiane, perché nel commentare la questione, quindi l'omicidio del brigadiere, parecchi colleghi si sono lasciati andare a commenti assolutamente censurabili, commenti praticamente che inneggiavano a processi sommari. Questo peraltro lo stiamo vedendo anche in questi giorni, dove si sta parlando della sentenza della Corte Costituzionale e di ieri sul carcere ostativo, e ci sono commenti anche di colleghi, e la cosa che mi fa più dispiacere anche i commenti del nostro ministro della giustizia, che sarebbe anche un collega, e però insomma io lì posso anche capire che lì dove fai un discorso di carattere politico, per me è inaccettabile, però un discorso di carattere politico ti lascia andare al populismo. Quelli che non capisco sono i colleghi. In quel caso l'Unione Camere Penali sanzionò, cioè censurò questi comportamenti e disse queste esatte parole: le esternazioni di questo tipo non solo contrastano col nostro giuramento, consapevole della dignità della professione forense, della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per fini di giustizia a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento, ma praticamente contrastava con una serie di principi deontologici. Infatti l'articolo 9 del nostro codice deontologico stabilisce che l'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense. L'avvocato è tale anche al di fuori dell'attività forense, ed è illecito deontologico anche, cioè può essere soggetto a illecito deontologico anche per gli atti di attività privata, che poi ricordiamo tanto privati non possono essere. Comunque, tornando alla tecnologia e tornando all'invito comunque ad usare, io termino sempre con una frase anche nelle mie trasmissioni su Slow Web Radio, termino sempre con una frase, che in questo caso di Tim Cook, quindi chi più di lui: si può cambiare il mondo, l'avvento della tecnologia e l'espansione dell'intelligenza artificiale non significano dare la patente a un'indiscriminata lesione dei principi etici, della riservatezza e soprattutto dei più importanti diritti di ogni persona. Chi si occupa di tecnologia ha una grandissima responsabilità nei confronti dei cittadini di tutto il mondo. Come vogliamo che diventi il mondo in cui vivremo?
Ok, ringrazio Milena Miranda per questo bellissimo intervento che ha abbracciato tutti gli aspetti della reputazione online. Io invito chiunque voglia approfondire questi temi a visitare il nostro portale Data Protection Law. Tra l'altro proprio qualche giorno fa abbiamo pubblicato un bell'articolo di Giulio Riccio e Rosanna Celella che abbraccia un po' tutti questi argomenti, anche la sentenza trattata da Milena, e inoltre abbiamo anche un corso in realtà sempre sul portale che riguarda proprio una formazione su questi temi. Detto questo, io lascerei spazio se qualcuno vuole fare qualche domanda e poi saluti del consigliere Iacomino.
Se volete fare delle domande però qui in maniera che poi vengono anche registrate.
Nessuna domanda?
Io ho una casa.
No, io non sui temi che avete toccato, però comunque sempre attinente a cosa, a come gli avvocati, i colleghi si stanno sul web, vivono il web. Si assiste, un gruppo era nato anche qui a Napoli, poi un altro è ancora più diffuso, viene dalla Sicilia, comunque avvocati in modo più o meno cazzeggiante, passatemi il termine, pubblicano o foto di ciò che avviene in tribunale oppure frasi estratte da udienze, da chat, da provvedimenti giurisdizionali. Come ci si pone la deontologia e anche lo stare bene sul web e poi il formarsi della reputazione online, posto che comunque è un attimo che sfuga di mano la situazione?
I due gruppi sono conosciutissimi, anche frequentati anche da noi, uno è Avvoschik Shock e un altro è Stupidarium Iuris.
In effetti questi gruppi non fanno altro che confermare ciò che io avevo detto, che il cittadino al momento in cui viene a conoscenza dell'esistenza di questi gruppi o legge i commenti che vengono postati non ha una considerazione della nostra categoria. Io ricordo quando ero ragazzo il mio mito era l'avvocato Agnelli, quando si diceva nel mio, io sono di Portici, quindi di un comune più piccolo rispetto a Napoli, ma l'avvocato era la figura di riferimento del paese. Quando entrava un avvocato nel bar tutti quanti si giravano all'avvocato. Noi abbiamo perso questo ruolo di riferimento perché la colpa è nostra, noi non abbiamo fatto altro che noi darci in effetti dei calci sotto le parti intime nel momento in cui noi ci presentiamo non in udienza con i maglioni, noi che non ci mettiamo quella cravatta. Non è che veramente si dice che l'abito non faccia il monaco, però mettersi, andare in udienza con la cravatta, in qualche modo uno capisce che si sta indossando un vestito che sta per celebrare un rito, come fanno i sacerdoti nella chiesa. Noi esercitiamo e celebriamo un rito in udienza. Sempre a me mi fa specie anche per quanto riguarda quei social dove vengono indicate: io ho un problema, ho una causa, un mio cliente deve fare questo, come devo fare? Certamente anche quello non è getta basi favorevoli per l'avvocatura, perché non è possibile scrivere pubblicamente una cosa simile. Tutti quanti noi non sappiamo tutto del diritto, ognuno di noi è specializzato in un settore. Se tu non hai quella capacità per quanto riguarda quel tipo di, non prenderti quell'incarico, oppure chiama un amico, tanto sicuramente nel momento in cui eserciti conosci 10.000 colleghi, chiama il collega che esercita quel ramo e il presenti è il cliente. È inutile cercare di fare il tutto nel momento in cui non si sa, perché si può incorrere a degli errori, perché io dico che comunque il civile è così vasta la materia che bisogna esercitare quel tipo di ramo, perché non si conosce le cancellerie, non si conosce le usanze di giudice, tutta questa serie di cose, che buttarsi a capofitto in un'avventura che tu non sai di cosa si tratta non fa altro che danneggiare anche il tuo cliente, e poi lo stesso tu non riesci ad uscirne dalla situazione. Quindi secondo me bisognerebbe non utilizzare queste forme
di social al momento in cui si fanno questi commenti, che sono commenti inutili, che non portano, ha detto prima Milena, non so se il social può portare dei vantaggi per quanto riguarda il lavoro o meno. Io dico che i social non portano alcun, è molto più probabile che si hanno dei svantaggi piuttosto che dei vantaggi,
e sono
beh, è sicuro per tutti, a cominciare sì, da me, è più facile avere degli svantaggi che avere dei vantaggi per quanto riguarda l'utilizzo dei social. Ma anche noi dobbiamo stare attenti anche alle dichiarazioni che rilasciamo. C'è stato l'avvocato, non so se sapete, l'avvocato che difende quell'imputato per quanto riguarda il caso di Desiree. Quell'avvocato di Latina si è permessa di dire che se quella la Desiree non fosse uscita quella sera, il suo cliente non avrebbe no, ma prima cosa ha detto che se la figlia, se quella ragazza non si fosse trovata in quel posto, è una cosa veramente infatti noi come consiglio dell'ordine abbiamo mandato una segnalazione al COA di Latina per vedere che deve adottare dei provvedimenti idonei. È come se dire, per quanto riguarda un rapinatore, io difendo il rapinatore e dico, ma se quella banca quel giorno stava chiuso, lui non avrebbe fatto la rapina.
Vabbè, ma voi come consiglio lo sapete, no? Che quest'estate a me personalmente, per aver detto qualcosa, no, sugli immigrati, mi è arrivata sì, da un iscritto del COA di Frosinone la frase, vabbè, perché non li ospiti, collega, perché non li ospiti a casa tua, così vediamo cosa ti combinano. Quindi
purtroppo in generale la reputazione online involve tanti aspetti. Il fatto che l'avvocato, quando scrive su un social, quello che scrive possa essere letto da tutti, non soltanto da colleghi, rende chiaramente obbligatorio attenersi a quei principi del codice deontologico che ci impongono dignità, probità, eccetera, nella professione, e quindi evitare di scrivere certe cose. Ad esempio, scrivere di non saper fare un atto piuttosto che una procedura chiaramente ci può mettere a rischio, quindi ovviamente è meglio astenersi, anche perché questi gruppi spesso sono aperti, è difficile avere questo tipo di controllo. D'altra parte, quello che diceva il CNF nel 2011, all'epoca forse già era una sciocchezza, ma oggi è sicuramente inapplicabile. Cioè non può essere il COA che va a sanzionare e a andare a pescare uno a uno i colleghi che possono scrivere qualcosa, deve partire dal basso. No, ci sono anche COA ancora più grandi, quindi praticamente dovrebbero essere i colleghi eventualmente a autoregolamentarsi e eventualmente, come controllo diffuso, andare a in qualche modo portare la disciplina a quei colleghi che invece non riescono ad avere questi comportamenti, come in questi gruppi, come a Voshik, eccetera, dove si creano in qualche modo delle autoregolamentazioni per evitare di scadere appunto in illeciti. Detto questo, se non so se Carmine vuole aggiungere qualcosa per salutare la platea. Porto anche i saluti alla professoressa Maturo, che era l'altra relatrice che doveva essere qui con noi, purtroppo ha avuto un problema di salute e quindi non è potuta essere qui presente. Era la presidente dei sociologi italiani, avrebbe trattato il tema anche dal punto di vista sociologico, come presenza del professionista online, che al giorno d'oggi chiaramente è diventata parte della nostra realtà quotidiana. Lascio la parola a Carmine.
Sì, no, giusto per aggiungere che lo stesso... Scusami che mi sono dovuto allontanare perché sono dovuto andare un attimino di là, e niente, aggiornarvi su quello che saranno i prossimi appuntamenti. Il 19 novembre, giusto, quello fissato martedì 19 novembre sull'equo compenso, e quanto è l'altro?
La settimana successiva sulla
26 novembre, mentre invece il 26 novembre sulla previdenza, quindi sempre qui all'aula Metafora, quindi avremo l'onore di stare più larghi. Quindi grazie a tutti per essere rimasti, e se avete qualche domanda già l'avete fatta pure. No,
Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.